State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E rimane il Milan in trasferta con la Sampdoria per delineare la nuova classifica. Abbiamo detto quindi il Milan in vantaggio per 2-1 con il Napoli vittorioso a Crotone, che ha raggiunto la Juventus in terza posizione. Al secondo posto l'Inter, che ieri aveva regolato il Bologna. Nella Formula 1 invece, giochi ormai fatti da settimane, nel penultimo appuntamento in Bahrain vince Perez in una corsa caratterizzata da tamponamenti, forature e safety car. Ma per gli approfondimenti diamo il benvenuto ora a Carlo Oreglia, che ci raggiunge da Melbourne. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Massimiliano, una buona giornata a tutti a voi all'ascolto di Radio SBS.
Carlo, partiamo come di consueto dando un'occhiata ai risultati e alla classifica di Serie A.
Allora, iniziamo con le partite che sono giocate il 6 di dicembre. Alla Spezia la Lazio batte lo Spezia per 2-1, Juventus-Torino 2-1, Inter-Bologna 3-1, Hellas-Verona-Cagliari 1-1. Per quanto riguarda le partite della giornata di oggi, Parma-Benevento 0-0, stesso risultato per Roma e Sassuolo, Udinese-Atalanta posticipata per pioggia. Invece poche ore fa si è conclusa la partita a Crotone con la vittoria del Napoli a Crotone per 4-0. Si sta svolgendo, sta quasi finendo la partita a Genova tra Sampdoria e Milan. Siamo arrivati al 90esimo, il Milan conduce per 2-1. Invece fra meno di 24 ore si giocherà la partita del turno, la partita finale del decimo turno tra Fiorentina e Genoa. Per quanto riguarda la classifica, se il Milan riuscisse a terminare la partita in vantaggio sulla Sampdoria, si porterebbe a 26 punti in classifica al primo posto. Segue l'Inter con 21, il Napoli e la Juventus al terzo posto con 20 punti, segue poi il Sassuolo con 19, Roma 18, Lazio 17, Hellas Verona 16, Atalanta 14, Bologna e Cagliari 12, Sampdoria Benevento 11, Udinese, Spezia, Parma con 10 punti, poi Fiorentina 8 e in zona retrocessione il Torino al terz'ultimo posto con 6 punti, poi il Genoa con 5, infine chiude fanalino di coda il Crotone con 2 punti.
Quindi proprio in questi momenti, Carlo, si sta concludendo il posticipo della decima giornata con il Milan, che sta terminando il suo incontro con la Sampdoria.
Vero, siamo veramente arrivati al 91esimo, ai primi minuti di recupero. Dicevamo, Milan in vantaggio per 2-1, apre le marcature al 45esimo che si è su rigore, che è un rigore tirato bene dopo un fallo di mano di Yankto. Audero viene spiazzato. Finisce il primo tempo di questa partita che è abbastanza equilibrata. Al 47esimo Tonali, partito titolare al centrocampo del Milan, colpisce un palo e poi il Milan ritorna, raddoppia il suo vantaggio al 77esimo con Castillejo, che è appena entrato, praticamente alla prima palla che tocca va in gol. Manca il tris Rebic al 79esimo, permettendo quindi alla Sampdoria di riaprire la gara. Sampdoria che sigla il 2-1 veramente pochi minuti più tardi, all'82esimo con Ekdal. Quindi, come detto, siamo arrivati agli ultimi minuti di recupero, poi vi aggiorneremo sul risultato finale.
Mentre poche ore fa il Napoli ha sconfitto agevolmente il Crotone, com'è andata?
Allora, il Napoli ha calato un poker Alessio Scida, battendo in trasferta 4-0 il Crotone, diciamo senza fatica. Il divario tra le due squadre è troppo alto. A segnare questo poker di reti Insigne, Lozano, Demme e Petagna, è un successo che consente alla squadra di Gattuso di portarsi a ridosso delle prime, consente di sorpassare Roma e Sassuolo, agguantando la Juventus in terza posizione. Invece, per quanto riguarda il Crotone, dopo questa sconfitta rimane ultimissimo in classifica con appena 2 punti. grande chance a Petagna che parte al posto di Mertens dal primo. Petagna che, dopo aver mancato un paio di gol, segna la quarta rete. Il Napoli gioca per la seconda partita consecutiva con la maglia bianco-azzurra, simile a quella dell'Argentina in onore di Maradona. Tra l'altro, lo ricordiamo, proprio nel fine settimana è stato deciso il cambiamento del nome dello stadio. Non sarà più San Paolo, ma sarà lo stadio Diego Armando Maradona. E il grande protagonista di questa partita è Insigne. Il capitano azzurro al 24esimo, appunto, smarca Petagna che sbaglia calciando addosso a Cordas. Poi al 29esimo tunnel di Zielinski a Cuomo e poi sempre Insigne con un imprendibile destro all'incrocio, il classico gol all'Insigne, porta in vantaggio il Napoli.
Poi su quello che dicevi tu, Carlo, vorrei...
And Juve have got their level up and the American comes up with the goods for Juventus. The champions have parity with Torino and McKennie with his first goal in Serie A. A wall of whites attacking this. Bonucci!
Ecco, questo in realtà era Bonucci, perché non era Insigne che è scomparso in qualche posto dell'iperspazio. Chissà se riusciremo a recuperarlo. Ce la faccio. Ecco qua.
Floated in towards McKennie!
No, in realtà non ce la faccio. Non ce la faccio perché evidentemente c'è qualche protesta del nostro sistema.
È lunedì mattina anche per il sistema.
Esatto, però sostanzialmente un grandissimo gol di Insigne, veramente da vedere. Poi nella ripresa, episodio chiave arriva dopo 4 minuti con un rosso per Petriccione, strada spianata per il Napoli che al quarto d'ora raddoppia con, appunto, con Insigne che fa dalla sinistra, apre per Lozano che segna il quinto gol in campionato. Poi entra Martins per Zielinski e sempre Martins regala due assist a Demme e Petagna che al 76esimo e al 91esimo siglano la terza e la quattra rete. Quindi dicevamo, Gattuso raggiunge Pirlo in classifica al terzo posto. E il Napoli, ricordiamo che in trasferta, a parte la trasferta di Torino che si è conclusa con una vittoria a tavolino, ha ottenuto soltanto trasferte, 4 vittorie su 4.
Ecco, spostiamoci ora al giorno prima con una Juventus in difficoltà che ribalta il Torino negli ultimi 15 minuti con una rete di Bonucci, si aggiudica il derby.
Ecco, se posso, invece è appena arrivato il risultato finale appunto per quanto riguarda la Sampdoria. La Sampdoria viene sconfitta in casa dal Milan 2-1, quindi il risultato rimane esattamente come avevo detto prima con rete di Kessié, raddoppio di Castillejo e poi 2-1 di Ekdal. Vittoria che conferma il primato del Milan che si porta adesso definitivamente a 26 punti in classifica.
Ecco, quindi parliamo del derby Torino-Juventus.
Juventus che si conferma padrona indiscussa del derby e batte 2-1 in rimonta il Torino e appunto si era riportata a meno 3, ma adesso i punti di distacco sono meno 6 dal Milan. In realtà una Juventus che non si può dire abbia giocato la partita dell'anno, visto che per 75 minuti è stata in balia del Torino. Torino schierato in campo con un 3-5, con una formazione che ha dato bene a contenere la Juventus e in effetti è riuscita a farlo. E poi alla fine è arrivata la sconfitta in rimonta. Qualcuno qualche tempo fa aveva fatto la classifica, se non ci fossero state le rimonte il Torino sarebbe stato probabilmente secondo o terzo, invece si ritrova al terzo ultimo posto. E Pirlo appunto schiera la Juventus con un 3-5-2 aggressivo con Chiesa a sinistra e Kulusevski accanto a Cuadrado, invece appunto Giampaolo, come diciamo, contiene la Juventus. Alla prima occasione, al nono, però i Granata passano una specie di mischia in area, in mezzo Nkolo lasciato solo davanti alla porta segna di esterno destro in diagonale mettendola nell'angolino basso. La Juve accusa il colpo, per poco non va sotto 2 0-0. Ci pensa a salvarlo Szczęsny, che chiude lo specchio della porta a Zaza, solitario in contropiede. E nella ripresa il Torino dà l'impressione di tenere il campo e di poter addirittura raddoppiare, però la situazione si capovolge. Al 57esimo rete di Cuadrado con un gran tiro da fuori che passa in mezzo a una selva di gambe, annullato dall'arbitro perché Bonucci si trova in posizione di fuorigioco e in posizione di ostruzione al portiere. Però è un po' il segnale che le cose stanno cambiando, visto che poi arrivano al 77esimo e all'89esimo due gol che sono praticamente fotocopia uno dell'altro. Da calcio d'angolo Cuadrado nel primo caso ha pescato la testa di McKenny, che abbiamo sentito per più e più volte prima questo gol dello statunitense, e poi appunto a un minuto dalla fine la rete di Capitan Bonucci. Allora veniamo invece ai commenti in sala stampa. Vi voglio far sentire l'allenatore del Torino Marco Giampaolo, come detto all'ennesima sconfitta in rimonta, che è un po' mistico per spiegare questo ennesimo patatrac. Ascoltiamolo.
Siamo posti a delle prove importanti sul piano caratteriale, motivazionale, nel non abbassare la testa, non lasciarci condizionare e sconfiggere da questo trend. Quindi bisogna essere forti, fiducia, perché la squadra ha giocato con fiducia, è uscita ancora una volta battuta, non moralmente, ma comunque battuta, bisogna avere fede.
Bisogna avere fede, queste le parole di Giampaolo, veramente abbacchiato per l'ennesima rimonta. Invece l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, dal canto suo riconosce le mancanze della sua squadra, naturalmente è soddisfatto per questa vittoria, una Juventus che non entusiasma, però nonostante tutto riesce più o meno a tenere il passo delle prime. Ascoltiamo Andrea Pirlo.
Nel primo tempo non abbiamo vinto un duello, abbiamo perso tutti i duelli individuali. Quando perdi tutti i duelli dopo essere stato in svantaggio, dopo pochi minuti è difficile poi avere in mano le redini del gioco. Mentre nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, siamo riusciti a vincere i duelli e abbiamo tenuto il Torino nella loro tre quarti. Quindi l'atteggiamento è stato completamente diverso, la voglia di raggiungere il risultato anche, quindi il DNA della Juventus alla fine è uscito come in tante altre partite. Rispetto magari alla Champions abbiamo avuto una interpretazione completamente diversa nel primo tempo, però poi nella ripresa siamo tornati a essere la vera Juve.
Queste le parole quindi di Andrea Pirlo.
E bentornati qui su SBS, il programma italiano, con voi Massimiliano Gugole da Sydney e Carlo Reglia che ci raggiunge da Melbourne per parlare di sport, con cui stiamo facendo una panoramica della Serie A e siamo arrivati a parlare adesso dell'Inter, che grazie a una doppietta di Hakimi vince in casa contro il Bologna.
E appunto, come dicevi tu, la squadra di Conte conquista la sua terza vittoria stagionale in casa, questa volta senza i patemi d'animo della prima contro la Fiorentina né appunto della rimonta contro il Torino. Il primo gol di Lukaku è la ottava rete stagionale come Ronaldo. Si trovano entrambi dietro a Ibrahimovic nella classifica marcatori. Ibrahimovic ha 10 reti. Appunto, il primo gol di Lukaku mostra come il belga sia immarcabile. Il gol nasce da un cross di Perisic e il belga prima cicca il pallone, però appunto di forza riesce a rimanere in piedi, a girarsi e poi a piazzare la palla sotto la traversa. Ma il protagonista dell'intera giornata è il marocchino Hakimi, che è autore di una doppietta.
Looked up and found Hakimi. It's a good run by Hakimi, and there is number two. And Ashraf Hakimi, who's had his struggles since joining Inter and certainly his struggles in this first half, has popped up with a really neat finish for his second goal of the season. It is Inter 2, Bologna 0, right on the stroke of half time.
Well, I'll tell you what, the finish was good, but what about the pass?
Now Hakimi taking on Kailotti and does so with ease. Hakimi and scores a brilliant goal.
Ecco, questo è il commento appunto delle due reti di Hakimi, autore di una doppietta. Il primo gol riceve un lancio di Brozovic molto bello, con la linea difensiva del Bologna messa in realtà un po' male, un gran controllo e poi la rete, e poi il raddoppio segnato nei minuti, nei secondi finali del tempo. Tra l'altro il portiere del Bologna Skoropski, autore di ottimi interventi, per esempio al 61esimo esce la disperata in modo efficace su Lukaku, ma appunto non riesce nel finale. Al 67esimo un bel tocco di Palacio per Dominguez lo porta a un assist per Soriano, che non ci arriva. Vignato invece infila il gol dell'illusione, partita riaperta grazie a questa rete. Però appunto due minuti più tardi Hakimi segna il terzo gol, molto bello, con un'accelerazione chiusa con un tiro secco. Appunto Skorupski questa volta non è impeccabile. 3-1 il risultato finale. Noi ascoltiamo il commento di Antonio Conte in sala stampa. Antonio Conte che pensa subito alla prossima partita di Champions League che verrà giocata contro lo Shakhtar, decisiva per il cammino dei nerazzurri in Champions League.
Sicuramente la vittoria e la prestazione attenta, determinata, sicuramente un buon viatico, no? Cioè, ci prepariamo nella giusta maniera. E avevamo bisogno di questo tipo di vittoria perché vincere aiuta l'autostima, aiuta la consapevolezza dei propri mezzi, ti fa capire che stando sul pezzo, avendo quella voglia, quella determinazione, quella ferocia fin dall'inizio, ci fa capire che comunque siamo una squadra comunque difficile da affrontare. Penso che ci arriviamo nella giusta maniera, una partita con lo Shakhtar. Sappiamo che dovremo fare una grande partita, al tempo stesso dovremo fare una partita attenta, non lasciare spazi allo Shakhtar in contropiede, perché loro sono micidiali, hanno calciatori molto bravi e veloci, hanno vinto due partite con Real Madrid in questa maniera. Penso che verranno qui a giocarsi questo tipo di gara e noi dovremmo essere bravi a non perdere la lucidità e a dimostrare che stiamo crescendo e che stia crescendo sotto tutti i punti di vista.
Questo è Antonio Conte, mentre nulla può lo Spezia, sconfitto in casa contro la Lazio, che si avvicina ora alla Roma a ridosso della zona Europa League.
È vero, la squadra di Inzaghi passa appunto con due reti nel primo tempo di Immobile e Milinkovic. I Liguri invece hanno parecchia sfortuna, visto che sono stati fermati due volte dal Pale e accorciano nella ripresa con Zola. Spezia che mostra grande personalità, mette alle corde la Lazio, ma appunto al 15esimo Milinkovic ruba palla a Migliore e verticalizza per Immobile, che non sbaglia davanti al portiere. Diciamo, i Pali al terzo minuto, appena aperta la partita, appunto Estevez con un destro potente prende un palo dopo l'intervento di Reina. Al 25esimo secondo palo di giornata con Bastoni, però appunto al 33esimo Milinkovic Savic con una punizione segna un bellissimo gol. Come detto, al 64esimo Nzola riapre i giochi con un gran gol. Due gol annullati entrambi per fuori gioco nel finale in contropiede alla Lazio, a Caicedo e Pereira, quindi risultato che non cambia. Lazio che si porta 17 punti a ridosso della zona Champions League e Europa League.
Ecco, poi la Roma invece pareggio 0-0 in casa contro il Sassuolo e tante lamentele dei giallorossi verso la direzione arbitrale. Cosa è successo?
Ecco, tante lamentele, tante espulsioni. La Roma che è stata costretta a giocare in 10 dal quarantesimo per l'espulsione di Pedro, giudicata ingiusta. Imprecisione e un palo hanno impedito di superare gli avversari. Invece il Sassuolo per la quinta volta in stagione torna a casa imbattuto da una trasferta. due buone occasioni per il Sassuolo che avrei potuto in realtà ottenere di più. Diciamo, Pedro si fa espellere per somma di ammonizioni alla fine del primo tempo, gol di Mkhitaryan annullato proprio su segnalazione del VAR, poi c'è un'altra rete annullata a Haslin per fuorigioco, insomma. Poi nel finale l'infortunio a Pellegrini, che è stato costretto a uscire per un infortunio alla caviglia causato da Obiang, che avrebbe meritato più del giallo che ha preso, e proprio Fonseca viene espulso per proteste nel finale. Ascoltiamolo.
Gli episodi parlano da soli. Il primo, io normalmente non parlo degli arbitri, ma penso che, come ho detto, gli episodi parlano da soli. Il primo giallo di Pedro è una situazione in cui ha sbagliato. Dopo la situazione di Pellegrini, che è rosso, chiaro, e io posso capire che l'arbitro in questo momento possa non vedere, ma non posso capire una situazione di espulsione che il VAR non possa vedere. E ha una situazione di dubbio di un rigore, ma per loro non hanno avuto nessuna dubbio. E per questo non posso essere soddisfatto. Abbiamo finito il primo tempo con 5 o 6 falli e abbiamo avuto 4 giallo. È difficile di capire questo.
Insomma, tante recriminazioni per quanto riguarda Fonseca alla fine di questa partita.
Sì, e poi ancora pareggi che riguardano la metà classifica tra Verona e Cagliari e tra Parma e Benevento.
Ecco, due partite opposte, perché al Bentegodi non sono mancate le emozioni, con dominio Hellas e vantaggio meritato al 20° con Zaccagni. A inizio ripresa, al terzo, al pari dei sardi con Marin. Sardi che sfiorano il colpaccio, una partita caratterizzata da grandi emozioni. Invece totalmente diversa l'altra partita, nessun gol tra due squadre che badano francamente a non prendere. Risultato giusto con il classico punticino che muove la classifica, insomma, quello che ci si dice per darsi un po' di morale.
E il turno poi come si conclude, Carlo?
Allora, ricordiamo che Udinese-Atalanta è stata rinviata per pioggia torrenziale, visto che appunto l'arbitro ha controllato per 3 volte che si potesse perlomeno iniziare la partita, ma non è stato possibile. Poi Fiorentina-Genoa chiuderà il turno appunto tra meno di 24 ore alle 20:45, sarà l'ultima partita della 10ª giornata.
Perfetto Carlo, vogliamo aggiungere qualche cosa o ci risentiamo più tardi con qualche altra informazione?
Guarda, se vuoi soltanto due parole sulla Formula 1. Si trattava della penultima prova stagionale nel Bahrain, vince Perez, Sergio Perez, il messicano, davanti a Ocon e Stroll. Subito fuori due dei protagonisti, Leclerc, Skoda. Urta proprio Perez e Verstappen, per evitarli, va contro le barriere. Insomma, subito via due dei protagonisti della gara. In testa rimangono Russell e Bottas. Out il ferrarista, appunto il pilota della Red Bull. Dietro alle due Mercedes c'è una lotta serrata. Grande rimonta di Perez. Entra la safety car al 62° giro per detriti in pista. Poi al 65° giro dei pasticci per quanto riguarda le Mercedes, con gomme montate male. In testa va Perez e rimane fino alla fine. Ricordiamo che non c'era Hamilton, assente per Covid, e che non aveva mancato una gara dal suo debutto nel 2007. Per vedere che fine ha fatto Vettel, bisogna andare nella classifica fino al 12° posto. Insomma, un finale di stagione per le Ferrari ancora più deludente della stagione passata.
Grazie mille Carlo, dopo aver parlato di tutto questo sport forse ti serve un attimo di riprenderti.
Sì.
È quasi farlo lo sport. Noi siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra prima ora qui su SBS, il programma italiano. C'è Federico Solchi, che vedo nello studio qui accanto a me, che scalpita per le news, quindi io gli lascio la parola. Noi ci ritroviamo subito dopo con la seconda ora del nostro programma, con tanti altri contenuti. A tra pochissimo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.